Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate piuttosto paura di colui che ha il potere di far perire nella genna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. Come dicevo all'inizio, vogliamo riprendere il cammino che abbiamo interrotto a febbraio. E da oggi in poi leggeremo il Vangelo in modo continuativo, ed è molto importante questo. È proprio un camminare passo per passo. E se si comincia a saltare dei passi, è come a scuola, se si perdono due o tre domeniche, si fa fatica a capire, bisogna recuperare quello che si è perso. E oggi riprendiamo il cammino dal capitolo 10 di Matteo. Voi sapete che Matteo è fatto a 5 grandi discorsi. E questo è il discorso missionario. Matteo racconta Gesù che manda i discepoli in missione. Ma Matteo racconta queste cose anche condizionato da un'esperienza che c'è già stata. Dopo la morte di Gesù, per 30 anni, i cristiani si sono mossi. Ma probabilmente le difficoltà, le persecuzioni li portavano a chiudersi, come facciamo noi la sera, il nostro gruppetto che parlano di Gesù. E poi fuori è tutt'altro discorso, è la paura di l'apertura ad andare verso, è quello che dice il Papa, no? La Chiesa della Sacrestia. Ma la Chiesa non è una setta, non facciamo cose esoteriche, dobbiamo fare una cosa di nascosto. Per questo dice: quello che sentite nel buio, raccontatelo a tutti. Gesù dice: fate come ho fatto io. Ma per andare c'è un problema di fondo, occorre vincere la paura, questa brutta bestia che è la paura. La paura è un elemento importante della vita, perché è anche un aiuto, evitare i pericoli con la paura ci aiuta. Ma la paura non può essere il motore della vita, non può essere il centro di ogni cosa. Perché questo paralizza. Tre volte dice: non abbiate paura. Questa è la parola chiave del Vangelo di oggi. Vuole aiutarci a capire che si può vincere la paura. E soprattutto la paura della morte. Non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo. È questa brutta paura della morte che inconsapevolmente ci condiziona, letteralmente infetta la vita. Infetta la vita, e quando è troppa, non ci fa vivere la vita. Quando dice: preoccupatevi di chi ha il potere di far perdere, no, la vita vera, cioè l'anima. Succede questo. È talmente tanta paura che non viviamo il presente, cioè non realizziamo la vita. E realizziamo la vita umanizzandoci. Non ci deve essere niente di negativo, di brutto, niente che ci impedisce di maturare, cioè diventando umani, perché questa è la salvezza. Per la tragedia arrivare a 90 anni senza senso. La paura della morte è un problema che abbiamo tutti, consapevolmente o meno, è il meccanismo che subentra sempre. Però se ci pensate, non si può vivere di paura. Anche se ho paura, stasera faccio l'infarto lo stesso, non è che la paura impedisce che faccia l'infarto. E poi, quando è che bisogna morire? 80 anni va bene? 85 va bene? Perché mi capita spesso, questi funerali non va bene mai. Qualche volta è una tragedia che 90 anni. La paura, alla fine, che ci piaccia o non ci piaccia, paura o non paura, moriamo lo stesso. La paura della morte non ci impedisce di morire. Ecco che è importante affrontarla questa cosa. E Gesù vuole poi ci farci capire che bisogna, forse non la si vince, ma si può addomesticare, la si può gestire. Siamo invitati a fare un esodo di liberazione da questa brutta bestia che ci condiziona, perché infetta la vita. O viviamo la vita umanizzandoci, oppure condizionati da mille veleni che non portano da nessuna parte. E il modo per vincere la paura, beh, innanzitutto la fiducia in Lui. Perché il problema di fondo, alla fine, di chi ci fidiamo è il fidarci di Lui. Io trovo che questo sia ragionevole. Guardare come Lui ha vissuto la vita. Anche Lui ha avuto paura della morte, ma non è stato dominato da questa paura. E poi Gesù dice la contemplazione. Guardate i passeri. Non contano niente. E poi dice, neanche questi cadono senza il volere di Dio. Forse è più giusto tradurre, non è vero che senza che Dio li faccia cadere. Anche i passeri non cadono senza che Dio non veda. Questa è la traduzione giusta. Non è che Dio vuole che i passeri cadano, o Dio vuole che io cada. Dio vuole la gloria dell'uomo, Dio vuole che io stia bene. Poi cado per mille motivi. Per errori miei, per stupidità degli altri, per cattiveria, per DNA. Io ci sono, questa è la fede. Niente succede senza che Lui non sappia. Anche i capelli sono contati. Non sembra che contano niente i capelli. Non contano niente i capelli, però se cadono è un problema. Non è vero che non conta proprio niente. Ma per dire alla fine, contemplate, Dio si interessa delle cose più piccole. Non si interessa di voi? L'inizio e la fine della vita non è dal nulla verso il nulla, è dal Padre verso il Padre. Questo è il messaggio del Vangelo. Il coraggio di lasciarsi pendere dalla parola e vincere Gesù e vivere la vita, per non perderla realmente. Comunque quella biologica la perdiamo. Abbiamo paura, la perdiamo lo stesso. Ha senso essere così tanto... Ripeto, se muoio stasera, muoio anche se ho paura. Ma se muoio stasera con la paura... Non ho vissuto questa sera. Il tema della fede è un tema importante. Non è una semplice religiosità. La fede è qualcosa di straordinario. Apre la vita, apre gli occhi, ma anche un prezzo. La fedeltà è una lotta. Ed è bello vedere che la Chiesa ha scelto questa prima lettura, che è straordinaria. E queste parole che abbiamo letto sono la sintesi, la conclusione di una grande crisi che Geremia ha vissuto. Geremia è un uomo straordinario, è quello che maggiormente assomigliava a Gesù. Infatti si parla del Calvario di Geremia. Era un uomo romantico, sentimentale, legato alla sua terra, e ha dovuto fare le cose che non voleva fare. E la cosa più tragica di quest'uomo rispetto a tutti gli altri profeti, doveva dire cose che non voleva dire, e le ha dette perché doveva dirle, e lui pagava prima le conseguenze del popolo. I castighi che sarebbero caduti sul popolo, lui li sperimentava prima. Cioè sperimentava la carne di quella parola dentro di sé. E oggi il testo parla di lui che è stato flagellato e vive un'esperienza così, così drammatica, così bella ma drammatica, dove dice Dio basta. Anche i nemici sono lì che aspettano e godono che io cada. E dice, Signore, non voglio più sentire parlare di te, non ne posso più. E usa tutti i sentimenti più drammatici che l'uomo può provare. E a un certo punto dice, maledetto il giorno in cui sono nato. Ma magari mia madre mi avesse abortito. Detto da noi, è un peccato. Ma Geremia pregava. Questa è la preghiera di Geremia, questa preghiera incarnata. E diceva, basta, non ne posso più. E poi dice, ma sentivo dentro come un fuoco che mi divorava le viscere. E per dire, era più forte, volevo piantarti, ma c'è qualcosa. Ed è dopo queste cose che dice, il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno vincere. È la fine di un percorso. Pensate che lotta interiore. La fede, questa è la fede, questa non è la religiosità, questa è una cosa seria. Ma penso quante volte è capitato a voi, a me, quante volte penso basta, vago in pensione. Voi non è mai capitato? Basta, senti. E dietro questi testi ci sono domande che nascevano allora e che nascono anche oggi. Le domande erano: ma perché il male prevale? Crediamo in Dio, e alla fine le cose sembrano peggiorare. E quelli che non credono stanno meglio di noi. Ed è così spesso, no? È così. E questa è la seconda lettura. C'è il male e il bene, il primo Adamo e il nuovo Adamo. E dice il criterio della vita, per leggere la storia, la storia è un'apocalisse, cioè è qualcosa che si rivela, non è una catastrofe. È una rivelazione, l'apocalisse è, la storia si rivela un po' alla volta. Occorre non scappare, starci dentro. E il criterio per leggere la storia e il male è la croce. Guardando la croce c'è il male che domina, che prevale. E razionalmente è la cosa più stupida che poteva succedere. Ma dietro quel male c'era un bene straordinario. Così dobbiamo leggere la storia. C'è un male, il male sembra prevalere, ma non è vero che prevale. Perché il mondo non esisterebbe più se non ci fosse il bene che prevale. E voi stessi conoscete tante persone buone. Non è vero che siamo tutti cattivi o tutto il mondo è cattivo. Ma dietro la storia c'è qualcosa che si svela e alla fine prevarrà. Per questo la seconda lettura parla di Adamo vecchio e l'Adamo nuovo e poi dice alla fine: se infatti per la caduta di un solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso di grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono rivelati in abbondanza. Cioè il bene prevarrà. Sarebbe stato un peccato perdere questo passo della dodicesima domenica del tempo ordinario.